Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 6 febbraio 2024. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine dei giornali si dividono tra il caso di Ilaria Salis, che abbiamo affrontato ieri con un podcast dedicato alla carcerazione dell'italiana in Ungheria e agli altri detenuti ignoti, e le riforme relative al premierato. C'è dibattito all'interno del centrodestra, c'è dibattito all'interno del centrosinistra per la nuova forma di Stato che dovrebbe prendere il nostro paese. Ma di contorno, perché appunto, come sapete, le guerre e i conflitti europei e medio orientali animano ovviamente il dibattito pubblico in modo molto acceso, c'è ancora una volta il conflitto in Israele, ma soprattutto la forma di questo conflitto e soprattutto come questo conflitto incide o inciderà all'interno della nostra memoria collettiva e dell'uso pubblico che faremo di alcune parole chiave. Angelo Panebianco stamane sul Corriere della Sera ci offre per questo una interessante chiave di analisi: la storia usata come clave. Se la storia viene dimenticata è difficile capire il presente. E inizia con una domanda Panebianco: Israele uguale nazismo? Cosa succede quando l'uso politico della storia si incontra con l'ignoranza della storia? L'uso politico della storia non è certo una novità, è sempre stato praticato, si ricorre strumentalmente all'uno o all'altro esempio storico, scegliendo l'interpretazione che si ritiene più conveniente al fine di dare sostegno, di fornire legittimità alla posizione politica che si sta difendendo. A chi ne fa un uso politico della storia in sé, di che cosa sia realmente accaduto in passato, non importa un bel nulla. Si usa la storia come clava, è solo un mezzo utile per fare propaganda, per conquistare proseliti, per sconfiggere le posizioni avversarie. Ma se la novità non sta certo nell'uso politico della storia, è nuovo il contesto in cui vi si fa ricorso, scrive il professor Panebianco. La novità consiste nel fatto che oggi una parte ampia dei ceti istruiti o supposti tali, specie dalle generazioni più giovani, è incapace di pensare la storia e spesso e volentieri non possiede neppure semplici nozioni storiche che un tempo fornivano le scuole superiori. È un fenomeno che gli storici di professione da tempo stigmatizzano. Viviamo in società immerse in un eterno presente, il processo è cominciato nell'era televisiva, la rete ha esasperato la tendenza. Le ricerche condotte dagli specialisti della comunicazione danno a riguardo indicazioni chiare: una grande quantità di persone che vive immersa nel presente ha perduto la capacità di capire che il presente è influenzato dal passato. A queste persone sfugge la profondità storica di qualunque evento di cui ci sia testimoni, e poiché il passato non conta nulla, non è considerato un mezzo per comprendere il presente, non ha nemmeno senso dotarsi di un minimo di conoscenze storiche. È tempo che l'uso politico della storia, la storia usata come clava, incontrava un limite, ovvero esistevano i cosiddetti anticorpi. Una parte almeno dei ceti istruiti era dotata di sufficienti nozioni storiche e disponeva di sufficiente senso storico da non farsi imbrogliare. Adesso non è più così, gli anticorpi sono svaniti o si sono assai indeboliti. A qualcuno è stato detto che un tempo, il quando nonché il contesto ovviamente, sono irrilevanti, è esistita una cosa denominata nazismo e di cui null'altro importa sapere se non che si trattava del male assoluto. Inoltre quel qualcuno ha sviluppato nel tempo un odio viscerale nei confronti di Israele, stato percepito come più potente dei suoi vicini e colpevole di essere appoggiato dall'Occidente. L'accostamento diventa automatico: Israele uguale nazismo. Non c'è bisogno di sapere qualcosa né della storia del nazismo né di quella di Israele per stabilire l'associazione. E poiché l'ignoranza della storia significa anche ignoranza di cosa sia e di quanto abbia storicamente pesato l'antisemitismo, non sorprende che una quantità così elevata di studenti universitari da Harvard, dalle università europee, non abbia problemi a fare un simile accostamento. Come sempre in questi casi hanno un ruolo sia i cattivi maestri che i processi imitativi. All'inizio ci sono i cattivi maestri, i genitori e insegnanti, che per l'appunto fanno l'uso politico della storia. Essi raccontano ai giovani sprovveduti che Israele e il nazismo pari sono, la vittima trasformatasi in carnefice, eccetera. I suddetti sprovveduti a loro volta fanno tendenza, ripetono la fanfaluca di fronte a coetanei ignoranti quanto loro. Anche il coetaneo naturalmente non sa nulla né del nazismo né di Israele, ma è ostile a Israele e soprattutto non vuole perdere la faccia. Si autoconvince della verità di quanto gli è stato raccontato. Cattivi maestri da un lato, processi imitativi dall'altro. Una ricerca dell'Istituto Cattaneo, continua Pane Bianco, condotta su un campione di studenti di corsi umanistici di tre università del Nord, intervistati sia prima che dopo il 7 ottobre, offre conferme. La ricerca ricostruisce gli atteggiamenti degli studenti verso gli ebrei. Si trattava essenzialmente di capire se e quando l'antisemitismo fosse diffuso tra gli studenti, distinguendosi fra i temi classici dell'antisemitismo e quelli di nuovo conio. Ma il punto, dice Pane Bianco, che qui ci interessa, riguarda Israele. Risulta che il 46% degli intervistati condividesse prima del 7 ottobre l'equiparazione fra Israele e Germania nazista. Addirittura questa percentuale cresce subito dopo il 7 ottobre e dunque prima dell'intervento israeliano a Gaza. Ed è fatta propria dal 50% del campione dopo il 7 ottobre. Sono plausibilmente dopo il 17 ottobre le notizie sulle vittime palestinesi dell'intervento militare ad aumentare di qualche punto in percentuale il numero di coloro che considerano valido l'accostamento fra Israele e il nazismo, ma è un fatto che costoro sono già tantissimi. Quasi la metà del campione, prima della nuova guerra e per giunta, risulta in aumento dopo il pogrom del 7 ottobre. Commetterebbe un grosso errore chi volesse consolarsi considerando che metà del campione rifiuta di equiparare Israele al nazismo. Se in un gruppo di 10 persone 5 non credono che i terremoti siano causati dagli incantesimi della strega cattiva, ciò non è rilevante. È rilevante 5 che ci credano. Per aiutare a comprendere quanto stia accadendo in Medio Oriente, occorrerebbe spiegare che si tratta di una vicenda complessa che inizia nel 48 con la nascita dello Stato di Israele e il conseguente rifiuto arabo. Nessuna comprensione di quanto è accaduto e accade è possibile se non si parte da lì. Gli stessi errori di Israele, le colonie in Cisgiordania, l'illusione di poter difendere l'infinito lo status quo, ossia i precarissimi rapporti fra due popoli reciprocamente ostili, non si spiegano se non ricostruendo quel quadro generale. Ma appunto ciò presuppone che l'interlocutore sia disposto a riconoscere il peso e l'importanza della storia per comprendere il presente, il che però è impedito o quantomeno reso assai difficoltoso dal clima e dalle tendenze dominanti. La sopracitata ricerca del Cattaneo lascia aperto uno spiraglio. Risulta che gli atteggiamenti negativi verso gli ebrei sono più accentuati fra gli studenti con alle spalle un basso rendimento scolastico. In altri termini, anche nell'epoca dei social, la scuola può fare almeno in parte la differenza. Se essa tornasse al rigore di un tempo, forse si potrebbero ricostruire gli anticorpi necessari per contenere la diffusione delle credenze più aberranti. L'incontro fra uso politico della storia e ignoranza della storia genera mostri. Ciò di sicuro non fa bene alla democrazia. E questo articolo di Angelo Pane Bianco, che ovviamente viene messa in evidenza sostanzialmente sulla questione Israele e israelo-palestinese, è un pezzo però consistente del dibattito pubblico. Adesso, non per riaprire una polemica rispetto a come viene trattata dai social la maggior parte degli argomenti, sostanzialmente noi vediamo e da un punto di vista informativo facciamo i conti con cosa? Con delle enormi sacche di egocentrismo e di egoriferitismo rispetto alle grandi questioni internazionali. Quando poi capita qualcosa su cui, ad esempio, vale la pena mettersi sopra e lavorare a ventre basso, ad esempio in questi giorni c'è una direttiva in capo al Consiglio d'Europa sullo stupro, vediamo che siccome il tema è un po' più complicato, c'è un mondo del web che si mobilita ma non fino in fondo, così come avviene sostanzialmente con la guerra in Ucraina, così come avviene su tante altre questioni che sono più complesse e per cui vale la pena forse fare un passo indietro per non entrare in una complessità che potrebbe danneggiare il proprio schema narrativo interno. Ma a tutto questo noi dobbiamo rimanere così a guardare o possiamo insieme comprendere come interrompere questo meccanismo? Perché questo meccanismo che racconta oggi Angelo Panebianco è lo stesso meccanismo che poi va in qualche modo ad alimentare il populismo e il sovranismo. Che cosa c'è che se un'equazione è sbagliata rispetto a alle migrazioni e rispetto alle minacce che l'immigrazione può portare all'interno delle nostre società, se non questa equiparazione sbagliata o questo accostamento sbagliato. La destrutturazione, la semplificazione del discorso pubblico è qualcosa che viene non solo studiata, ma viene introiettata all'interno delle tante idee fondamentalmente che vediamo in questo tempo così strano, ma la destrutturazione del dibattito pubblico passa per l'inquinamento del dibattito pubblico. E su questo, diciamo, non possiamo farci molto se non opporci piano piano all'interno di tutto quanto quello che stiamo vedendo in questa fase. Anche ad esempio, e ritorniamo sulla questione relativa al premierato, anche qui si ha di fronte una degenerazione di quello che potrebbe essere un dibattito sul futuro della Repubblica, sul futuro delle forme costituzionali che assume. E allora tocca capire, appunto, Giorgia Meloni oggi spiega su varie agenzie di stampa che vengono riprese qual è la sua idea, insomma, di un premierato forte, di una norma cosiddetta antiribaltone. Ce lo racconta appunto Virginia Piccolillo su questa nuova intesa che c'è nella maggioranza, ma anche lì basta la retorica di dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo? Credo di no. E leggiamo Virginia Piccolillo che scrive, sempre sul Corriere, che dopo le consultazioni a distanza tra i leader e il via libera nella notte da Tokyo di Giorgia Meloni, il governo ha trovato un'intesa sul DDL costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Soddisfatta la Premier, evidenzia come si sta lavorando per una formulazione più chiara di quella che definisce la madre di tutte le riforme e promette basta inciuci. Ma il testo non convince le opposizioni che hanno presentato oltre 2.000 emendamenti, oltre 1.000 di AVS, sarebbe Alleanza Verdi e Sinistra, più di 800 del PD, 12 chirurgici del Movimento 5 Stelle e 11 di Italia Viva. Critici anche altri costituzionalisti come i presidenti Emerita Consulta Mirabelli, Giovanni Maria Flick. Rispettivamente denunciano la vita del Parlamento nelle mani del Premier, il Quirinale è ancora più indebolito dalla modifica, un sistema non in linea con le dinamiche del premierato, contro replica invece il consigliere giuridico di Meloni, Francesco Saverio Marini. Vediamo perché. Nel testo riformulato dalla ministra per le riforme Elisabetta Casellati cambia il nome la norma antiribaltone. Prevede che nel caso il Premier eletto cada a seguito di una mozione di sfiducia motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non è prevista dunque alcuna interlocuzione con il Quirinale, così pure se il Premier si dimette, il testo prevede che previa informativa parlamentare questi può proporre entro 7 giorni lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che lo dispone. Se poi il Premier muore o ha un impedimento permanente o decade, il Capo dello Stato può conferire per una sola volta nella legislatura l'incarico di formare il governo a un parlamentare eletto in collegamento con lui. Non ci sarà più spazio per giochi di palazzo ribaltoni. Garantiremo la certezza del voto, esulta Casellati. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Alberto Balboni, registra della mediazione. Parla di soluzione equilibrata che supera le obiezioni. Secondo il Premier avrebbe avuto più poteri del primo, ora il contrario, e apre possibili contributi migliorativi delle forze di opposizione. Forza Italia con Paolo Barelli apprezza il contributo alla stabilità, ma suscita curiosità lo strano silenzio ufficiale tenuto fino a ieri sera dalla Lega. Meloni spera in un sì del Senato prima delle elezioni europee, ma le opposizioni preparano la battaglia. Il premierato della destra vuole ridurre la democrazia alla scelta del capo, attacca il Dem Francesco Boccia e Marcello Pera. Fratelli d'Italia resta perplesso, c'è ancora da lavorare. Ecco, ad esempio, la riforma del premierato è un'altra di quelle vicende che ci fa comprendere come si arrivi alla riforma del premierato e quindi a un premierato forte, a un premierato univoco, a un uomo solo al comando, avendo lentamente smontato, destabilizzato, ridotto ad un orpello di rappresentanza le istituzioni parlamentari, grazie a chi? Grazie al Movimento 5 Stelle, grazie al populismo dei 5 Stelle. Se pian piano viene svuotato il senso e la ragione alta della politica, è normale che poi arriverà qualcuno che in qualche modo svuoterà definitivamente di senso quell'istituzione parlamentare e rafforzerà sostanzialmente il vincolo semplicistico del mandato. Ci sono paesi in cui esistono delle democrazie estremamente compiute, come la Francia, il Regno Unito, la Germania, il Belgio, l'Olanda, che hanno dei sistemi elettorali, la Spagna, che hanno dei sistemi elettorali e un gioco democratico che permette sostanzialmente di avere un equilibrio tra poteri e al tempo stesso avere delle garanzie costituzionali. Questo in questa riforma ovviamente non c'è, ma non c'è per quale motivo? Perché se oggi andassimo intorno ad un corteo in mezzo a una strada, saliamo su un taxi, l'idea generale che si è imposta nella stragrande maggioranza dei cittadini è che tutte le istituzioni siano inutili e che sostanzialmente più che un Parlamento, più che un percorso legislativo, più che un'azione sostanzialmente politica e legale forte intorno ai temi che ci interessano, serva sempre ed esclusivamente un problem solver e sostanzialmente l'influencer della porta accanto. E di qui fondamentalmente la trasformazione di questo enorme nucleo storico, politico e giuridico che è stata la storia della nostra Repubblica nella rappresentazione icastica sostanzialmente di quello che avviene all'interno del mondo digitale. E questo, come dire, ha delle chiare responsabilità. Possiamo difendere la Costituzione più bella del mondo se poi alla fine ne svuotiamo di senso? Possiamo, oggi come oggi, ad esempio, lo dico a chi magari ha una cultura più progressista rispetto ad altri, accettare un'alleanza politica elettorale con chi ha destrutturato la cosa pubblica senza prenderne sostanzialmente i punti più bassi cercandola di riformare? Questo è il grande tema su cui dobbiamo riflettere. Dobbiamo riflettere se quello che abbiamo al nostro interno introiettato in questi anni in qualche modo esca fuori, utilizzato da altri per governare e modificare con i numeri che questa volta questa destra ha, tutto quanto quello che abbiamo intorno. E lo vedete anche sul caso di Ilaria Salis, lo vedete sulle carceri. Si muore in carcere, abbiamo visto ieri, e si continua però a pensare non di cambiare il sistema criminogeno carcerario, ma di cambiare sostanzialmente l'edilizia carceraria, quindi costruire più carceri, quindi fare favori sempre più ampi alle lobby che costruiscono le carceri che sono appunto legate a doppio filo a questo governo. Ecco, questo diciamo è un passaggio che dovremmo in qualche modo impegnarci ad evitare, ma dovremmo in qualche modo interrogarci su come si sta nel dibattito pubblico. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.